Noi iniziamo leggendo i risultati: Napoli-Inter 3-0, Juventus-Atalanta 3-1, Milan-Crotone 2-1, Roma-Vatte-Lazio 2-0, Pescara-Cagliari 1-1, Sampdoria-Torino 2-0, Sassuolo-Empoli 3-0, Fiorentina-Palermo come detto 1-1 e poi sono da giocare ancora Chievo-Verona-Genoa e Udinese-Bologna.
In classifica troviamo la Juventus a 36 punti, Roma e Milan a 32, Napoli, Lazio e Atalanta 28, Torino 25, Sampdoria 22, Fiorentina e Inter 21, Cagliari 20, Genoa 19, Chievo Verona 18, Sassuolo 17, Bologna 16, Udinese 15, Empoli 10, Pescara 8, Palermo 7, Crotone 6.
E per parlarci di quello che è successo sui campi della Serie A è entrato in studio in questo momento Dario Castaldo. Buongiorno a te, Dario.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno, Dario.
Allora, iniziamo dalla Juventus. I bianconeri che si trovavano in una posizione un po' difficile, erano reduci da una sconfitta pesante contro il Genoa ed erano attesi da una partita assai complicata con la rivelazione del campionato Atalanta. Invece è stato tutto molto semplice per la squadra di Allegri che si è imposta per 3-1.
Sì, ed è bastato in pratica un tempo la Juventus per mettersi definitivamente alle spalle quel KO del Ferraris. C'era in partenza qualche timore sia per la striscia positiva dell'Atalanta che veniva da 8 vittorie e un pareggio nelle ultime 9 partite, sia anche per qualche assenza di troppo nella squadra bianconera. In difesa mancavano sia Bonucci sia Barzagli e Allegri aveva preferito lasciare Benatia in panchina, cambiando addirittura non soltanto gli uomini ma anche il modulo, quindi Juventus con 4-3-1-2 con Lick Steiner, Rugani, Chiellini e Alex Sandro in difesa, quindi Sturaro a centrocampo assieme a Marchisio e Khedira, poi Pjanic libero di fare il trequartista alle spalle della coppia pesante d'attacco Higuain-Mandzukic. Il punteggio la squadra bianconera lo ha sbloccato al 15° su azione personale di Alex Sandro, che si è accentrato e dal limite ha piazzato un sinistro che ha beffato Sportiello sul suo palo. Ascoltiamo come i telecronisti di Mediaset hanno raccontato il gol del 25enne brasiliano.
Marchisio dalla parte opposta, Alessandro, controllo non perfetto, lo aspetta Conti, lo punta Alessandro, va via in velocità, pensa anche al tiro, Alessandro! Alessandro! Juventus in vantaggio al quarto d'ora, un super gol, una super azione di Alessandro che ha fatto tutto da solo e per lui è il primo gol in questo campionato.
Questa dunque la rete di Alessandro, che poi ha anche festeggiato mostrando una maglia dedicata ai giocatori Chapecoense. La squadra di calcio brasiliana decimata in seguito al disastro aereo della scorsa settimana su tutti i campi italiani. Per la cronaca, i match sono stati preceduti da un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia avvenuta in Colombia. Tornando poi alla partita dello stadium, il raddoppio non è tardato ad arrivare appena 4 minuti dopo, e lo ha segnato Rugani di testa su calcio d'angolo, seconda rete in campionato per il difensore ex Empoli. L'Atalanta è cresciuta sul finale del primo tempo, nella ripresa è stata però ancora la Juventus a riprendere saldamente in mano la gara, trovando anche il gol del 3-0 ancora su corner con Mandzukic, che probabilmente è stato il migliore in campo. Nel dopogara hanno chiesto al tecnico della Juventus Max Allegri se l'incidente di percorso di Genova sia definitivamente superato, se abbia trovato il ruolo più adatto a Pjanic e se il fatto che Higuain non segni possa essere un po' preoccupante. Ascoltiamolo Allegri.
Ma quando perdi è normale che ci sia una reazione, poi abbiamo preso 3 gol in 29 minuti, è stata una domenica diciamo abbastanza storta, diciamo un passaggio a vuoto che durante l'arco dell'anno non ci dovrebbe essere, ma c'è perché è fisiologico, anche quando fai le cose e cerchi di fare le cose per bene c'è qualcosa che ti va storto, però la squadra stasera ha fatto una bella partita sia sul piano fisico che sul piano tecnico. Non era facile perché l'Atalanta ci ha impegnato molto fisicamente e direi ai ragazzi sono stati bravi. È normale che Higuain è abituato a fare gol tutte le domeniche, però nella Juventus è normale che ci siano anche altri giocatori che fanno gol, però lui stasera ha fatto come al solito una buona partita, ha avuto occasioni per far gol, non le ha fatte, ma le farà tranquillamente, lui deve rimanere sereno, assolutamente non è un problema se ha fatto un gol nelle ultime 8 partite, però ne ha fatti molti prima.
Insomma, un gol nelle ultime 8 per Higuain. Dall'altra parte l'Atalanta, che era stata un po' ribattezzata il Leicester italiano, ha oggettivamente deluso, in particolare alcuni protagonisti della cavalcata autunnale dei nerazzurri, da Kessie a Conti, da Caldara a Papu Gomez, sono apparsi particolarmente spenti nel match di Torino. Ha trovato gloria personale lo svizzero Remo fermo Freuler, che nel finale ha segnato l'inutile gol della bandiera su cross di D'Alessandro. Quindi nella finale la Juventus ha anche sfiorato il gol del 4-1 con il palo di Lemina, per cui insomma il risultato sarebbe potuto essere ancora più ampio per la vecchia signora. Tutta esperienza utile, ha commentato un po' filosoficamente Giampiero Gasperini, ascoltiamolo.
Abbiamo fatto una striscia molto importante che ci ha portato a questa partita. È chiaro che ci siamo scontrati contro la squadra più forte, questo lo sapevamo già anche alla vigilia. Per noi è stato un test che ci permetterà di lavorare e di cercare di migliorarci, vedendo anche quello che è la Juventus oggi.
Queste appunto le parole di Gasperini, tecnico dei Bergamaschi. Dunque la Juventus ridimensiona l'Atalanta, che resta comunque al quarto posto della classifica. Alle spalle della vecchia signora rimangono in scia sia il Milan sia la Roma. I giallorossi si sono aggiudicati poco fa il loro quarto derby della capitale consecutivo. Il 2-0 finale riflette quello che si è visto in campo allo Stadio Olimpico, Dario?
Non fino
una
in
risposta
fondo.
Onesta.
No, non fino in fondo. C'è chi ha fatto la notte qui per analizzare la partita.
Esatto, il 2-0 viene riflesso dalla tua faccia.
Sì, anche dalle borse sotto gli occhi che porterò fino a fine mese. Comunque per i primi 25-30 minuti la partita l'ha fatta oggettivamente la Lazio, che era partita davvero col piede sull'acceleratore. I pericoli maggiori per la retroguardia giallorossa li aveva procurati Ciro Immobile, che in due casi aveva sparato lontano dallo specchio della porta. In generale la squadra di Spalletti aveva faticato a, come si dice nel gergo, inaridire le fonti del gioco biancoceleste. Per mezz'ora Biglia e Parolo avevano
Pissul 1990, Italia-Uruguay.
E quindi la Roma aveva fatto fatica a fare gioco. Poi alla mezz'ora c'è stato un episodio sul quale si sarebbe potuto discutere con l'arbitro, che aveva sanzionato una punizione dal limite per la Roma, quando il fallo, se c'era, su Bruno Perez era eventualmente dentro l'area. Ma comunque in generale primo tempo parecchio scialbo. Nella ripresa è successo tutto tra il decimo e il ventesimo. Prima Dzeko ha avuto un paio di occasioni di testa, sulla seconda è stato molto bravo Marchetti. Poi la Roma ha trovato il vantaggio con Kevin Strootman, che ha approfittato di un errore grossolano di Wallace che ha cercato di dirbarlo al limite dell'area e ha sbloccato così il punteggio con uno scavino dell'olandese. Nella circostanza, tra l'altro, l'olandese ha festeggiato provocando Cataldi, un giocatore della Lazio che sedeva in panchina, spruzzandogli dell'acqua addosso. Il laziale, che non stava giocando, era in panchina, non l'ha presa bene, ha reagito, si è aggrappato alla maglia del romanista ed è stato espulso. Poi dopo 10 minuti il raddoppio della Roma con Nainggolan, il cui tiraccio da 25 metri ha beffato il portiere della Lazio Marchetti in quella circostanza colpevole. Da lì in poi la Roma ha gestito senza grossi patemi. Spalletti ha operato l'unico cambio della partita soltanto al 90esimo, inserendo Juan Jesus. Totti è rimasto invece in panchina, quindi la fascia di capitano è stata indossata per tutta la partita da Daniele De Rossi. Ascoltiamolo.
Sicuramente era un punto importante e per quello che significa questa partita qui a Roma, ma soprattutto per la classifica. Giocavamo contro la terza in classifica, una squadra in forma, in salute. Vincere questo scontro diretto era fondamentale.
Questo era Daniele De Rossi. Insomma, il derby della capitale premia ancora la Roma, che ottiene la quarta vittoria consecutiva nella stracittadina, ma secondo il tecnico della Lazio questo 2-0 è bugiardo e condizionato dai regali della difesa della Lazio. Ascoltiamo Simone Inzaghi.
C'è rammarico, sappiamo questa partita quanto conta in questa città, però ci servirà da lezione, perché la mia sensazione era quella dal campo, che se una delle due squadre doveva far gol questa era la Lazio. Poi siamo qui a raccontare un derby perso 2-0, c'è grandissimo rammarico, ma dovremmo essere bravi a presentarci sabato a Genova nel migliore dei modi.
Il rammarico del tecnico della Lazio Inzaghi. In questa occasione, in questo derby, è proseguita la protesta di molti tifosi della Roma che hanno desertato la curva sud. Nonostante un clima non proprio rovente sugli spalti, in campo sono volati alcuni colpi proibiti e nel dopo gara ci sono state parole molto forti, Dario.
Sì, abbiamo accennato al rosso a Cataldi per la reazione su Strootman. Il caso vero e proprio in realtà è scoppiato nel dopo gara, quando ai microfoni di Mediaset Premium si è presentato Lulic, il centrocampista bosniaco della Lazio. È stato chiamato a replicare ad Antonio Rüdiger, che prima della partita aveva detto di non conoscere i suoi avversari. Lulic ha risposto così.
Rüdiger parlava già prima della partita, 2 anni fa era lì, Stoccarda vendeva pure calzini o cinture, adesso fa fenomeno.
Insomma, fino a 2 anni fa Stoccarda Rüdiger vendeva calzini e cinture, adesso fa il fenomeno. Questo ha detto con dubbio gusto Lulic, un'esternazione di stampo razzista, così almeno è stata etichettata in Italia, sulla quale poi è stato chiamato a esprimere la sua opinione anche il tecnico della Roma, Luciano Spalletti. Ascoltiamolo.
Ragazzi, ma che si commenta? Queste parole si commentano da sole. e si commenta da solo chi le fa, per cui non c'è da aggiungere altro, si lasciano lì, si guarda chi le fa, si ascolta che dice e uno descrive se stesso quando fa questi commenti qui, non descrive l'altro.
E questo era Luciano Spalletti. Intanto risultato finale per Fiorentina-Palermo. La Fiorentina in extremis riesce a vincere con rete di Babacar proprio al 90esimo, quindi risultato finale 2-1 sul Palermo. Noi, Dario, poi continueremo a commentare tutto tra poco. Prendiamoci una piccola pausa e ritorniamo appunto tra un paio di minuti.
Allora, continuiamo a parlare di calcio, di Serie A in particolare. La Roma dunque sale a quota 32 in classifica. E come dicevi poco fa, Dario, adesso è attesa per altri due incontri impegnativi contro Juventus e Milan. I rossoneri dal canto loro affrontavano in casa il Crotone, ma hanno sofferto ancora più dei giallorossi per ottenere 3 punti.
Sì, perché in casa contro questo Crotone è arrivata la quarta vittoria nelle ultime 5 partite per i rossoneri, ma i 3 punti sono arrivati soltanto a 5 minuti dal termine. Al 26esimo, andando in cronaca, il Crotone è passato in vantaggio con un inserimento dello svedese Röden, che poi da terra ha fornito l'assist per Falcinelli, il quale ha anticipato De Sciglio e ha insaccato il 5° gol del suo campionato. Poi c'è voluta anche la manona del portiere del Milan Donnarumma per togliere al Crotone la gioia del 2° gol a San Siro. Invece al 40esimo il Milan ha pareggiato grazie al 1° gol in Italia di Mario Pašalić a segno di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poi nella ripresa al 52esimo intervento di Krišedić sulla Padula, ma dal dischetto Niang, che non segna da 1.5 mesi, si è fatto parare il tiro dal portiere dei calabresi Cordas. E all'86esimo è arrivato il gol partita per il Milan, punizione dalla tre quarti di Onda. Dopo un rimpallo la sfera è rimasta al centro dell'area, dove più lesto è stato Gianluca Lapadula, l'attaccante italo-peruviano del Milan, che era la prima presenza da titolare a San Siro. È andato ancora a segno. Ascoltiamo come Mediaset ha raccontato questo gol che ha deciso la sfida di Milano.
Gran mucchio al limite dell'area del Crotone, pronto col sinistro Onda, parla nel mucchio, ha provato la Padula, resta viva la Padula, col destro 2-1 Milan, ancora lui Gianluca Lapadula, 4° gol in questo campionato, il primo con la maglia del Milan a San Siro. Esplode la gioia del bomber del Milan.
Questo dunque è il commento di Mediaset. Allora ascoltiamo anche le prime parole proprio a caldo del match winner, che ha dedicato rete e vittoria alla memoria dei giocatori della Chapecoense.
È sempre stata la scala del calcio, lo stadio più importante in Italia, e oggi è la prima titolare, ci tenevo molto a fare bene, sono contento che siamo riusciti a vincere. Però voglio dire che non ho fatto ancora niente, questo è l'inizio di un percorso importante, bisogna continuare a lavorare così. E colgo l'occasione per dedicare questa vittoria e il gol alla squadra brasiliana, forza Chape.
E insomma, a questo punto, con la Padula così in forma e con un Carlos Bacca dato da tanti sul piede di partenza, che addirittura per farsi visitare da un dentista è volato a Siviglia, dove
cosa che si fa?
Beh, sì, il dentista di Siviglia, esatto, famosissimo.
Esatto. E a questo punto, insomma, in casa Milan si dice che si potrebbe aprire un caso Bacca. Effettivamente ha negato tutto in conferenza stampa il tecnico rossonero Vincenzo Montella.
Io credo si sia divertito, perché lui è un giocatore del Milan, è partecipativo sempre, è partecipativo durante la settimana, è partecipativo quando c'è. Quindi non c'è nessun caso, non c'è bisogno di trovare nessun caso, c'è bisogno di tanti attaccanti in una squadra di un certo livello. È stato infortunato e quando tornerà sarà comunque un giocatore importante, così come lo è la Padula.
Questa allora la dichiarazione di Vincenzo Montella, allenatore di un Milan che sta ottenendo risultati inimmaginabili, francamente, prima del campionato. In un certo senso anche l'Inter sta collezionando risultati non previsti alla vigilia della Serie A. In questo momento, appunto, la squadra di Pioli è sulla colonna destra della classifica. Noi intanto ricordiamo che è finito, come diciamo prima, il match del Franchi. Siamo sul risultato finale di 2-1. Allora, dicevamo Inter, appunto, risultati non previsti. Il Napoli, appunto, si è trovato a vincere questa partita contro l'Inter per 3-0.
Sì, perché dopo 2 pareggi consecutivi in campionato contro Sassuolo e Lazio, in casa la formazione di Sarri è tornata a vincere al San Paolo. Contro l'Inter ha deciso una partenza lampo dei campani, a segno con Zielinski e Hamsik. Poi è stato bravo Reina, il portiere del Napoli, a impedire ai Icardi e Candreva di riaprire la sfida. Nella ripresa un Insigne che davvero in un momento d'oro ha segnato un altro bel gol, fissando il punteggio sul 3-0, un punteggio che ha anche consentito a Sarri di risparmiare qualche minuto nelle gambe dei giocatori che tra meno di 48 ore saranno impegnati in Champions League. Ricordiamo, diretta TV la mattina di mercoledì, Costa Est su SBS di Benfica Napoli, e insomma anche lanciato in campo per un quarto d'ora Marco Rog, l'acquisto croato, il 21enne centrocampista che era stato da tanti richiesto. Insomma, ascoltiamo Maurizio Sarri, che è salito un po' in corsa sull'ultimo vagone che porta verso la Champions, lasciandosi forse alle spalle il momento più buio del suo biennio napoletano.
Dal punto di vista della determinazione, della voglia e della fame di risultato è stato un grande Napoli. Se parliamo di qualità di gioco, secondo me abbiamo fatto meglio lunedì col Sassuolo. L'atteggiamento di stasera è stato sicuramente da squadra più cattiva. Più cattiva quando si sono presentate le situazioni per mettere in cassaforte la partita, e più cattiva anche nella fase difensiva, se non nel finale in cui abbiamo mollato qualcosa.
Questo dunque era Maurizio Sarri, tecnico del Napoli. Dall'altra parte continuano, anzi si palesano sempre di più, le difficoltà dell'Inter, in difficoltà soprattutto a centrocampo, ma insomma sono difficoltà che poi si traducono in problemi e in numeri della difesa. La squadra ha incassato 10 gol nelle ultime 4 partite. Dal punto di vista della personalità e della concentrazione, la prestazione del San Paolo ha sicuramente rappresentato un passo indietro per l'11 di Stefano Pioli. Allora ascoltiamo il tecnico dell'Inter.
È inevitabile che sia un passo indietro rispetto all'ultima prestazione. Credo che abbiamo avuto nelle altre partite l'atteggiamento giusto, l'approccio giusto, e credo che invece stasera abbiamo sbagliato subito l'inizio, e contro un avversario di così qualità come il Napoli andare sotto i 2 gol dopo la gara diventa più difficile. Abbiamo concesso troppi spazi, ma poi è chiaro che c'era voglia di rimontare. Abbiamo avuto anche le occasioni per tornare in partita, purtroppo l'abbiamo fallito.
E appunto queste le parole di Corini. Che cosa è successo in... scusate, questo è un commento del tecnico dell'Inter Pioli. Dunque i nerazzurri rimangono a centro classifica, scavalcati dalla Sampdoria che ha battuto il Torino per 2-0.
È una Sampdoria che invece a Marassi davvero riesce a mostrare il suo volto migliore. Contro il Granata ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva tra le cosiddette mura amiche. Anche questo insomma risale al 70, credo, con
Niccolò Carosi. Sviluppi del calcio d'angolo e le mura amiche.
Esatto. Insomma, arrivato contro il Torino questo 2-0, a decidere la sfida sono state due reti nella ripresa. La prima di Barreto, con il paraguayano che è stato bravo a girare alle spalle di Joe Hart una palla vagante, anche in questo caso su calcio d'angolo. L'altra a tempo scaduto, oltre il 94esimo, l'ha segnata il ceco Schick. Il Toro ha colpito nel primo tempo una traversa con Iago Falche. Ci ha provato soprattutto nella ripresa, quando il Toro si è visto anche annullare per fuorigioco il gol che avrebbe determinato l'1-1, l'ha messo a segno l'ex Maxi Lopez, ma era in fuorigioco davvero di un'unghia. Dopo due vittorie arrivate per sua stessa ammissione, senza mostrare il volto migliore, insomma Mihajlovic improvvisamente ha visto i suoi dubbi materializzarsi, ma ha anche visto insomma una squadra più tonica rispetto alle ultime uscite, e insomma in questa sconfitta ha visto il bicchiere mezzo pieno. Sinisa Mihajlovic:
penso comunque che se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla, comunque abbiamo chiuso una striscia di 10 partite con 20 punti, che è una media da Champions. Firmerei per un'altra striscia così, anche in classifica non è cambiato nulla.
Dunque ambizioni di alta classifica lievemente ridimensionate per il Toro, ambizioni così così insomma forse da rivedere anche per la Fiorentina, che dopo le due sconfitte contro il PAOK e l'Inter era chiamata a vincere e convincere contro il Palermo. A Franchi è arrivata la vittoria, la Viola ha avuto bisogno di un rigore trasformato da Bernardeschi al quarto gol in ultime 4 gare per sbloccare il punteggio contro i rosanero. A dire la verità la formazione di Paolo Sosa si era anche vista annullare 2 gol all'inizio di ripresa, una gran punizione del croato Iaia lo aveva portato al pari la formazione che in settimana è stata affidata a Eugenio Corini. Nel finale, con Paolo Sosa che inserisce Badel al posto di Tello, e arriva il gol di Babacar proprio al 90esimo. In questo caso ascoltiamo Eugenio Corini, l'ex centrocampista di Juve, Chievo e appunto Palermo, che in sede di presentazione in conferenza stampa da allenatore rossonero ha detto che nonostante tutto crede alla salvezza della sua squadra.
È un momento oggettivamente molto delicato perché la situazione di classifica è difficile. Sarà fondamentale ritrovare alchimia con la nostra gente, perché è sempre stata una spinta e su questo tengo molto a dare noi per primo un segnale per far sì che ci sia questa spinta emotiva che arriva anche dalla nostra gente per raggiungere un traguardo che oggi sembra difficile, oggi sembra molto complicato, ma che io penso anche se in questo momento è oggettivamente difficile, ce la possiamo fare.
Allora, cosa è successo a Dario nelle altre gare velocemente?
Allora, è tornato al successo il Sassuolo, che non vinceva addirittura dal 16 ottobre contro il Crotone. A Reggio Emilia ha steso l'Empoli per 3-0, anche grazie a due rigori trasformati da Pellegrini e Ricci. Poi è stato di Ragusa a metà ripresa la terza segnatura dei neroverdi di Eusebio Di Francesco, che continua a fare a meno di Berardi. I toscani rimangono in zona salvezza, ovvero sia al quart'ultimo posto, perché il Crotone ha perso a San Siro, l'abbiamo detto in extremis. Il Pescara invece non è andato oltre l'1-1 interno col Cagliari. Per i sardi ha sbloccato il solito Borriello con un bel sinistro a giro al 24esimo. Poi con la squadra di Rastelli, il Cagliari ridotto in 10 uomini per l'espulsione di Di Gennaro addirittura alla mezz'ora del primo tempo, quindi per 60 minuti il Pescara è stato in superiorità numerica. Nonostante questo, il gol del pareggio è arrivato soltanto al 92esimo con Caprari, e dunque a questo punto questo è tutto per quanto riguarda le partite di oggi. Ma come abbiamo accennato in precedenza, ce ne sono due che si disputano tra meno di 24 ore.
Noi passiamo alla A-League, leggiamo i risultati. Maddon Victory, Perth Glory 1-1, Central Coast Mariners sconfitti in casa per 4-1 dai Western Sydney Wanderers, Melbourne City Brisbane Roar 1-1, a Newcastle Sydney FC batte Newcastle Jets 2-0, e infine Adelaide United Wellington Phoenix 2-0.
Dunque Sydney FC archivia in fretta la delusione per la sconfitta nella finale della FA Cup, ce l'ho fatta, piega il Newcastle Jets 2-0 e si riporta più 6 proprio su City, che l'ha sconfitto mercoledì sera a Lamy Park. L'altra squadra di Sydney, Wanderers, torna a successo dopo 6 turni e torna in zona playoff.
E Adelaide finalmente ottiene la prima vittoria. Ne abbiamo parlato di tutti questi temi con l'esperto di calcio australiano Joe Russo, ascoltiamolo.
Sì, una vittoria in casa contro il Wellington, non diciamo una squadra molto forte, ma alla fine è una vittoria meritata dei Reds. Al 20esimo il Wellington ha sbagliato un rigore, Krishner ha parato parte del portiere Galekovic, e poi una doppietta di Enrique al 26esimo, al 39esimo ha dato la vittoria ai padroni di casa. Gran bel gol questo primo gol di Enrique al 26esimo, e poi una bella punizione a lunga distanza, il suo secondo gol, davanti ad 8500 spettatori circa.
E tra l'altro davvero entrambi molto belli i gol di Enrique nel primo tempo, uno di sinistro da fuori area, l'altro con un destro a giro ancora da distanza maggiore. Dunque trova i primi 3 punti della stagione in Adelaide, che abbandona l'ultimo posto della classifica, in questo momento in coabitazione proprio con Wellington, che però ha una partita in meno, e con Newcastle, questo perché i Jets nulla hanno potuto contro il Sydney FC. Dunque archiviata immediatamente la delusione per la sconfitta nella finale di FFA Cup da parte della squadra di Graham Arnold.
Archiviata in un certo senso, ma la delusione rimane, perché infatti perdere la finale di una coppa è sempre una gara molto molto importante. Questa è una partita regolare, la partita della nona giornata di campionato. Tutto nel secondo tempo per il Sydney FC, al 63esimo Ninkovic e poi al 79esimo Ibini, ma il Sydney FC ha dominato questo incontro veramente, tutte le occasioni del gol a favore degli Sky Blues, e Newcastle Jets ha avuto ben poco delle occasioni del gol, infatti quasi nessun tiro in porta. Completamente un dominio totale del Sydney FC in questo incontro, gara veramente a senso unico.
Insomma, questo Sydney FC che ha segnato 20 gol in 9 partite, ma soprattutto ha subito appena 3 reti, questo è sicuramente il dato che più conforta Graham Arnold. Dall'altra parte i Wanderers, l'altra squadra di Sydney, mettono la testa nelle prime 6 posizioni nella zona delle finals, perché dopo 6 turni è arrivato un successo numericamente molto netto a Gosford, 4-1 contro i Central Coast. Dal punto di vista della prestazione invece c'è stata qualche ombra nella performance della squadra di Popovic.
Sì, qualche ombra, perché al 60esimo è stato espulso il portiere Jared Tyson per un fallaccio da ultimo uomo su Buhagia destinato in rete, ma anche con questo vantaggio numerico il Central Coast non ha approfittato della situazione. Infatti sono stati i Wanderers che hanno un po' nel secondo tempo dominato questo incontro, e poi alla fine è sempre Santa la Blue che entra in campo da pochi minuti e segna un gol, e infatti ha fatto proprio così sabato sera davanti ad 11.000 spettatori a Gosford. Veramente una bella affluenza di pubblico a Gosford, normalmente ci vanno 5-6.000 spettatori a Gosford per le partite casalinghe del Central Coast. e le reti. Al quinto Paola porta in vantaggio i Mariners e poi un minuto dopo ha pareggiato per i Wanderers Kusukami. Poi Martinez ha raddoppiato per i Wanderers al 31esimo, il 3-1 nel secondo tempo al 50esimo, un autorete di McGinn e poi alla fine, come abbiamo detto, Santelap ha messo in gol per l'ennesima volta per la sua squadra.
Allora, ascoltiamo la soddisfazione di Tony Popovic per questo 4-1 esterno dei suoi Wanderers.
Even with 10 men, I thought we were outstanding because things seemed to be not going our way, but the boys showed a lot of mental strength and still looked dangerous when they had the ball.
Questo era dunque Tony Popovic, tecnico di un Western Sydney Wanderers salito a quota 11 in classifica dopo questa vittoria esterna. Appena un punto sopra Western Sydney c'è il Perth Glory, che ha strappato un pareggio tutto sommato non preventivabile a Melbourne contro il Victory, se non altro perché sono ormai ataviche le difficoltà del Perth Glory in trasferta. In questo caso il Victory non ne ha approfittato. Che cos'è che ha determinato questo 1-1 nel match di venerdì?
E le mancanze di occasioni evidentemente realizzate, diciamo, perché hanno avuto una marea di occasioni da gol tutte sprecate. Anche alla fine abbiamo visto James Troisi colpire il palo proprio in zona ancese del 93esimo, ma il Melbourne Victory veramente ha dominato questi incontri. Il Perth Glory ha avuto soltanto un tiro in porta, e in questo tiro in porta hanno segnato al 17esimo con Andy Keogh, praticamente l'unico tiro della serata per il Perth Glory. Tutte le occasioni del Melbourne Victory, il pareggio è arrivato al 41esimo dal solito Berisha, un tiro in porta alla corta distanza, ma veramente sono stati due punti gettati al vento per il Melbourne Victory, in quanto hanno meritato di vincere questo incontro e come.
È d'accordo in un certo senso Kevin Muscat, tecnico del Melbourne Victory, che a fine gara ha detto: al momento sono estremamente dispiaciuto per questo pareggio interno contro il Perth Glory, domani magari mi passerà perché ripenserò alle occasioni che abbiamo creato e all'atteggiamento tenuto in campo. Ascoltiamolo Kevin Muscat.
We couldn't finish him off and we didn't take another opportunity. Yeah, it's disappointing, but it'd be far more disappointing if we, didn't create opportunities and, that we didn't have that endeavour to go on and create chances and to win the game. So, yeah, right now, I'm disappointed, but I'll be fine tomorrow.
Dunque, detto dell'1-1 tra Melbourne Victory e Perth Glory, c'è stato un altro 1-1, sempre a Melbourne. In questo caso il City ha fermato su questo punteggio il Brisbane Roar. Dico così, anche se la classifica vede il City avanti, perché è stato il Roar a avere le occasioni più incredibili di questa gara.
Sì, in un certo senso sì, ma per il Brisbane Roar sono 4 pareggi consecutivi, forse faranno la fine come Western Sydney, che ha avuto 6 pareggi consecutivi, poi alla fine ha vinto questo incontro di sabato sera contro il Central Coast. Ma il Roar è andato in vantaggio al 38esimo con McLaren, il pareggio al Melbourne City nel secondo tempo di Nicolas Calçao. Sempre in questo incontro, prima dell'inizio, c'è sempre questo battibecco, tra i due tecnici, John Aloisi del Brisbane Roar e John Van Skip del Melbourne City, perché ricordiamo che John Aloisi è stato esonerato proprio dal Melbourne Heart, che una volta così si chiamava il Melbourne City, e forse in un certo senso non ha dimenticato questo esonero, e sempre c'è un po' di attrito fra questi due allenatori.
E c'è stato poi un altro momento estremamente controverso della gara, Joe, cioè quello del pareggio del City, un pareggio avvenuto mentre buona parte dei giocatori del Raw erano fermi, questo perché c'era Jade North a terra. Ascoltiamo che cosa ha detto al riguardo il tecnico di Brisbane, John Aloisi.
I didn't see it properly. I was just disappointed that we stopped when that happened. Jade is on the floor, the players still need to keep going. But they didn't, they stopped and that's how they got their goal, so that was disappointing. Look, I don't think Jado was trying to get anyone sent off. Jado's not that type of person.
Insomma, John Aloisi garantisce per Jade North. In realtà le immagini dimostrano che lui finisce a terra simulando un intervento del difensore del City. Quindi il suo è stato un comportamento censurabile nella circostanza, però perché l'arbitro non ha preso un provvedimento in un senso o nell'altro? Perché non ha ammonito Jade North?
Forse ha creduto che sia stato un infortunio veramente del difensore del Brisbane Roar. E in questo senso abbiamo visto un paio d'anni fa succedere un gol così nell'English Premier League con l'Arsenal, mentre il giocatore era infortunato. Per motivi sportivi ovviamente l'avversario bisogna mandare il pallone al lato, ma alla fine il gioco è proseguito e il Melbourne City è segnato. E come abbiamo visto dalla televisione, un gol meritato, perché Jade North non si è comportato esperimenti in maniera corretta.
E questo era appunto Gio Russo, con cui abbiamo parlato di A-League. Voi potrete riascoltare il suo intervento di questa mattina integralmente sul nostro sito www.sbs.com.au/italian.